qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo parlando dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi ovviamente non possiamo che andare a vedere, cercare di capire, approfondire se possibile la situazione politica in Italia e conseguentemente di riflesso anche nel Veneto. Ecco, diciamo che la situazione politica non ci voleva certamente dei grandi geni, dei grandi politologi per capire che era complessa, che in tutti i casi, a prescindere dai risultati numerici, era incontrollata e incontrollabile, e essa si è presentata addirittura con più difficoltà di quello che avevano previsto. E poi bisogna, abbiamo già detto, che in Italia fanno le leggi elettorali non per vincere ma per non perdere, e questa volta l'hanno fatta, e tutti possono verificare che non esiste nessun vincitore. Qualcuno si è autoproclamato immediatamente vincitore, e questo è stato Di Maio. Poi si è proclamato vincitore anche Salvini, ma in realtà questi due personaggi, nessuno dei due ha vinto, in quanto nessuno dei due è in grado di mettere in piedi un governo, e hanno difficoltà di mettere in piedi un governo anche di coalizione. Allora, come si fa sempre nel bel paese, cosa si fa? Si cerca di mettere insieme, di dividersi le sedie, di dividersi i posti di comando e trovare un modo sovvivente, perché siamo di fronte a un'infornata di deputati, senatori, eccetera, che sono veramente al massimo dei saltimbanco, nel senso politico del termine, nel senso che questi non sanno cos'è la politica, non sanno che cos'è la politica economica, la politica interna, la politica internazionale, la politica militare, la politica culturale. Questi sono allo scoperto di tutto, e come sempre però in Italia c'è la burocrazia che poi li addomestica. Abbiamo visto quello che è successo a Roma, quello che è successo a Torino, cioè l'apparato burocratico all'interno di questi due comuni ha preso in mano lui la conduzione della vita politica, economica di queste città, con i risultati che stiamo a vedere, no? Ecco, faccio un piccolo esempio: la Raggi, sindaco di Roma, ha chiamato Colomban a Roma per cercare di dare un indirizzo quantomeno importante, quantomeno, come noi diremo, mite europeo. La Raggi gli ha detto: va, lascia perdere, perché noi non possiamo fare queste cose, perché se facciamo queste cose la nostra base elettorale ci abbandona. Ecco, questo per dire la cosa che tutti quanti possono verificare. Difatti Colomba è tornato a Treviso e ha detto: questi sono delle cose assolutamente ingovernabili, e come tale vanno avanti. Ecco, e poi c'è la Lega che, grazie alle trovate, diciamo così, un po' empiriche di Berlusconi, soprattutto quella di voler mettere Tajani a Presidente del Consiglio, quando mai si può pensare di mettere Tajani a futuro Presidente del Consiglio, che lui è Presidente del Parlamento Europeo, e in Italia col Parlamento, con l'Europa, abbiamo un conto aperto. Quindi è evidente che se metti Tajani, che voi proponi Tajani a fare presidente del Consiglio, la gente vota per Salvini, no? Mi sembra, a meno che non l'abbia fatto apposta, questo io non posso dire, però mi sembra talmente evidente una cosa del genere che è lì palesemente evidente, no? Poi bisogna non dimenticare che la proposta politica di Salvini e di Di Maio sono antitetiche, sono in antitesi. Di Maio propone un reddito di cittadinanza in dove una famiglia di 4 persone, marito, moglie e 2 figli, vengono a giappare a prendere attorno a 1.500 euro al mese come reddito di cittadinanza. Non è che hanno un lavoro, vanno a lavorare e trovano e prendono un stipendio minimo, gli è garantito un stipendio minimo, no, gli è garantito un stipendio che loro lo chiamano o stipendio, a prescindere se vanno o no a lavorare, anzi se vanno a lavorare non prendono lo stipendio, se stanno a casa prendono il reddito di cittadinanza o stipendio, come dicono nel sud. Mentre Salvini ha detto: noi del nord vogliamo lavorare, però vogliamo pagare meno tasse. Ecco, il termine vogliamo pagare meno tasse potrebbe essere anche giusto, perché poi non siamo in grado, o comunque il nord produttivo, le regioni del nord, quelle che producono reddito, non sono concorrenziali con le altre economie, non parlo delle economie del terzo mondo, le economie cinesi, l'economia indiana o altre economie dei paesi dell'est, ma delle economie anche più sviluppate dell'Europa. Parlo di Germania, Olanda, Finlandia, eccetera, eccetera. Per quale ragione? Perché le tasse che noi paghiamo, non è la quantità di tasse che noi paghiamo che determina una nostra incapacità di essere concorrenziali. Questo bisogna dirlo, no? Cioè, noi paghiamo il 40-50% di tasse sul nostro reddito, potremmo pagarne anche il 70%, ma il problema è che se noi paghiamo anche il 40-50-60% e ci ritorna indietro il 20%, non abbiamo come servizi, è evidente che non possiamo essere concorrenziali, perché anche in Germania, anche negli altri paesi dell'Europa c'è l'evasione fiscale. Però quando quelli che pagano le tasse che vengono pagate, li vengono ritornate attraverso i servizi. E i servizi tedeschi, francesi, ma comunque di tutta l'Europa, diciamo così, quella, la vecchia Europa, sono tutti quanti di un certo livello e una certa altezza. Ecco. E quindi non è importante pagare la quantità di soldi che paghiamo, è la quantità di servizi che riceviamo che non va bene. Non va bene perché in Italia la giustizia non funziona, quindi c'è una catastrofe, una catacombe di imprese che falliscono perché la giustizia non funziona, perché la burocrazia non paga quanto deve pagare la burocrazia, diciamo così, i comuni, le province, le regioni, lo Stato non pagano quanto hanno messo i lavori che hanno ordinato, e quindi è evidente che questi non hanno i soldi per pagare gli operai, quindi devono chiudere, e tutta una serie di conseguenze. Dopodiché effettivamente i nostri, quando si va a concorrere per qualche lavoro, si va a concorrere al massimo ribasso, quindi invece di mettere il cemento si mette la sabbia, e quindi ci crolla tutto quanto crolla, no? E questo è il quadro della situazione. Allora c'è Di Maio, steward del Napoli, per non pagare il biglietto da vedere il Napoli, che ha detto al sud: votate per me che io vi do un reddito di cittadinanza. C'è Salvini che ha detto: paghiamo meno tasse, ma non ha ancora specificato i servizi. Con quelle tasse servono a fare cosa? A che servizi diamo in pronto? Non è che se io pago meno tasse poi io asfalto le strade, io accelero la burocrazia, io vado in comune a prendermi i certificati per i fatti miei. No, hanno detto, hanno lanciato delle proposte senza nessun indirizzo per come verranno risolti i problemi, e questo è l'elemento. Adesso voi, qui stiamo parlando, siamo sabato 17 marzo, e vediamo che c'è una tendenza a dire che bisogna che il Movimento 5 Stelle e la Lega si mettano d'accordo, non soltanto per fare avere la presidenza della Camera o la presidenza del Senato, ma per avere un governo, no? Allora qual è il problema? Se loro vogliono un governo deve avere un piano economico, e il piano economico è alternativo, perché state attenti che 3 mesi fa si è votato in Sicilia e ha vinto il centrodestra. Dopo 3 mesi in Sicilia il centrodestra è sparito dalla circolazione perché aveva fatto delle promesse che non ha mantenuto. Fra 3 mesi, se Di Maio non mantiene le promesse, lo vanno a trovare col furgone a casa sua. Questa è perché non avete capito la reattività dovuta anche a tutta internet, i mass media e tutto quanto, che tutti quanti sono incazzati e c'è più un elettorato statico con cambiamenti di percentuale infinitesimali. C'è un elettorato che cambia da oggi a domani, e questo elettorato, attenzione, che il Movimento 5 Stelle lo sta tamponando, la reattività delle masse è tamponata dal Movimento 5 Stelle ed è in parte tamponata anche da Salvini. Però questi due personaggi hanno capito, tanto uno non può fare vice dell'altro o viceversa, e ora giustamente il vecchio saggio di Silvio Berlusconi gli ha detto: va, uno fa il capo del Parlamento e uno fa il capo del Senato, e quindi avete due ruoli istituzionali, siete a seconda e la terza carica dello Stato, e affidiamo a qualche altro la gestione dell'Italia, perché dare al voto con questa legge elettorale e con questo clima significherà sfasciare ulteriormente il tutto. Quindi bisogna avere una legge elettorale che sia in grado di determinare a una certa quantità, a una certa percentuale di voti, determinare la governabilità. Allora non hanno trovato niente di meglio che di avere Cottarelli come primo ministro. Ecco, Cottarelli, che poi è quello che, se escludiamo il PD, che l'ha cacciato via, sostanzialmente l'ha cacciato via perché le avevano chiamato a fare il commissario della spending review, poi però, come era previsto, come noi gli abbiamo anche detto, non gli hanno dato neanche le fotocopie dei bilanci nei ministeri, quindi lui è arrivato lì, ha trovato la sua scrivania, gli hanno anche fatto proposto un stipendio, e però non è stato in grado di fare nulla. Allora, a questo punto Cottarelli cosa farà? Se questa è, mi sembra che sia difficile, che sia una strada abbastanza percorribile, farà un governo a tempo, sarà un governo dove della durata di un anno circa, più o meno, e in questo anno probabilmente nomineranno una commissione, i partiti nomineranno una commissione di saggi, di una trentina di persone, i soliti vecchi saggi che dovrebbero fare una legge elettorale con le caratteristiche che avevamo detto, di non capire chi ha vinto e chi ha perso, e questi non si metteranno assolutamente d'accordo sul nulla, e cosa succede? Succede che a quel punto Cottarelli rimarrà lì. Se il primo ministro, il governo Cottarelli, sarà in grado in questo anno di portare lo spread, cioè il PIL, portare avanti del 2%, se il PIL italiano andrà al 2%, se lo spread non aumenterà, se tutti questi se esistono, se l'Europa acquisterà il continuo debito italiano, potrebbe anche succedere che alla fine dell'anno nessuno più schioda Cottarelli, lui rimarrà lì, perché se avrà sicuramente tagliato i vitalizi ai politici e quindi questo avrà il consenso delle masse. Avrà messo in opera la sua vecchia spending review, tagliando a destra e a sinistra, però questi sia Salvini sia Di Matteo non hanno il coraggio di tagliare, cioè fare loro la spending review, perché vanno a intaccare interessi consolidati che poi si esprimono in voti. Quindi questo è. Dopodiché nessuno riuscirà a trovare 40-50 miliardi di euro, perché 40-50 miliardi di euro non possono trovarlo solo gli americani, in quanto stampano il loro dollaro con le fotocopie e quindi il valore del dollaro americano corrisponde al valore e al costo della carta e del colore, mentre l'Italia non può battere moneta e quindi dovrà sottostare alla moneta europea, alla banca europea, e quindi questo cosa corrisponderà? Corrisponderà che se loro vogliono possono fare come hanno fatto con Berlusconi, alzare lo spread a 600, oppure tenerlo attorno ai 100 o anche meno, no? Questo è quanto potrebbe fare un governo Cottarelli. Un altro governo, sia di uno o dell'altro, porterebbe alla sparizione di uno dei due. Cioè, vi rendete conto, se Salvini può fare il vice di Di Matteo o il contrario? No, è una cosa che non è immaginabile. E poi ricordatevi che, nel senso che voi lo sapete, che il Nord è notevolmente incazzato e credo che il Nord non ci pensi neanche a mantenere le stesse tasse di adesso per pagare cosa? Per pagare il reddito di cittadinanza a chi non lavora, cioè al Sud, no. Anzi, il consiglio che daranno saranno anche ai loro figli di licenziarsi, di stare a casa e di aspettare il reddito di cittadinanza. Mi sembra ovvio una cosa del genere, perché questi dilettanti allo sbaraglio, sì, era la storia di Lauro quando prendeva le 1.000 lire o le 10.000 lire di una volta, le tagliava a metà, se diventava lui sindaco di Napoli, potevano lasciare ritirare gli altri il resto della moneta tagliata, se no non gli dava una lira, quindi li comprava così. E lui faceva il sindaco di Napoli con questo interessantissimo metodo propaganda elettorale, cioè do i soldi, oppure un altro metodo che usava, dava una scarpa a destra a tutti quanti, se vinceva le elezioni gli dava anche la sinistra, se non vinceva le elezioni gli dava niente a nessuno. Quindi tutti quanti a Napoli votavano per Lauro, e Lauro era sindaco di Napoli, no? Ecco, questa è la situazione in cui è venuto a trovarsi, si trova l'Italia. Questo non potrà andare avanti più di tanto, perché anche lo stesso Cottarelli non sarà in grado di gestire l'insieme, no? Perché io ho letto i suoi 7 peccati capitali, che lui poi i 7 capitali, peccati capitali dell'economia italiana, e sono evasione fiscale, corruzione, eccesso di burocrazia, lentezza della giustizia, crollo demografico, divario nord e sud, difficoltà di convivere con l'euro. Di tutte queste cose ce ne sono anche di interessanti, evidentemente, che poi potremmo andare a vedere. La cosa che forse Cottarelli non ha capito è che l'evasione fiscale nel nord, perché nel sud non si parla neanche di evasione fiscale, loro non sanno neanche cos'è l'evasione fiscale, perché tanto non fanno fatture, non fanno bollette, non fanno niente. Chi è che si pone il problema di andare a Napoli e bere un caffè e farsi dare il scontrino? Diciamo che sono cose di una rarità incredibile, anzi probabilmente i scontrini fatti così verranno venduti a caro prezzo alle aste. Ma quando Cottarelli parla di evasione fiscale, se paghiamo di più tutti quanti, tutti quanti potremmo abbassare le tasse, eccetera, quello che sentiamo un po' dire da tutti, ma che se noi paghiamo, allora attenzione, se le forze, le zone, le aree produttive del nord pagano integralmente le tasse, cioè non c'è evasione fiscale, nel giro di 3 mesi, diciamo 6 mesi, crolla il nord e crolla di conseguenza tutta l'Italia, perché se anche noi paghiamo le tasse e non riceviamo quello che paghiamo, fermo restando che bisogna andare al centro alcune cose per poi essere difesa, politica estera o quant'altro, però noi vogliamo che cosa? Vogliamo che le nostre tasse ci ritornino indietro. Allora l'unica soluzione a questo problema è una sola. La soluzione di questo problema è fare un'Italia con la massima, fare una confederazione di stati italiani, che sarebbero le regioni, dove ogni regione usufruisce e utilizza quanto le tasse che pagano all'interno della regione. Questo mette nelle condizioni, per esempio, il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte e tutte quelle regioni produttive, di dire di avere delle eccellenze, perché noi lavoriamo anche molto, paghiamo le tasse e possiamo pagare anche di più tasse di adesso, a condizione che ci vengano restituiti in termini di servizi. E quindi le regioni che non hanno questo tipo di cultura dovranno o soccombere e dare in default, oppure mettersi a trovare una soluzione del problema. E io penso che il nostro piano Guardiola, il nostro piano per la rinascita dell'economia italiana sia sufficiente a fare che cosa? Sufficiente ad essere introdotto in tutte quelle regioni, che può essere la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, che hanno una vocazione, sono al centro del Mediterraneo e hanno una vocazione turistica, e quindi possono lavorare in questa direzione. È evidente che a quel punto loro devono o liberarsi di tutte le pastoie, di tutti i lacci, i lacciuoli che possono avere con la malavita più o meno organizzata, oppure la stessa malavita organizzata si prenderà in carico di gestire queste regioni, come succede in molti paesi, in molte nazioni del mondo. Ecco, io spero che questo non succeda, spero che il popolo di questo siciliano, sardo, calabrese, campano, pugliese, eccetera, si assumano la responsabilità, si diano da fare, e sicuramente noi saremo in grado di stabilire dei rapporti di privilegiare i rapporti con loro e sviluppare un tipo di discorso. Al di fuori di questo è solo metafisica dire, fare dei conti, che se l'evasione fiscale è 70, se la portiamo a 20 avremo una possibilità. No, se noi portiamo l'evasione fiscale da 70 a 20 crolla tutta l'Italia, non crolla solo il Veneto o il nord produttivo, crolla tutta l'Italia, perché non potremo più vendere neanche un spillo, perché non siamo in grado di vendere più neanche un spillo, perché non siamo concorrenziali. Ecco, questo è quanto io penso di poter affermare, e spero che tutto questo noi potremmo anche dire, speriamo che tutto questo venga fatto, perché salta l'Italia, implode tutto, e poi necessariamente ci saremo noi come governo, come Veneto Serenissimo Governo, a gestire la ricostruzione. Vi saluto e a risentirci.